mi sembra proprio il 7 settembre, siamo a Ferrara. L'indomani mattina arriva un grosso reparto tedesco alle porte della caserma e ci impone di uscire e di consegnare le armi. E noi ci rifiutiamo chiaramente: cosa vogliono questi qua? Devo dire ancora una cosa: arrivati in questa caserma, la troviamo completamente sguarnita. C'era circa una decina di soldati della sanità, chiaramente tutti disarmati perché la sanità non doveva portare armi. C'era un ufficiale medico e forse altri due o tre militari. Non so che cosa facessero perché non abbiamo avuto tempo di accertarci bene come fossero le cose in questa caserma. Comunque noi ci rifiutiamo, i tedeschi sfondano, entrano, noi ci rifugiamo in un locale e facciamo vedere che abbiamo le pistole in mano. E questi cominciano, hanno sparato contro la finestra. Allora noi rispondiamo, ma dopo pochi colpi abbiamo solo un solo caricatore per pistola, abbiamo le pistole d'ordinanza chiaramente, 7-8 colpi al massimo. Dopodiché, finite le munizioni, non ci resta altro che lasciare entrare i tedeschi e ci portano via le armi e ci chiudono in due o tre locali sotto custodia. E noi diciamo, cosa è successo? Cosa è mai successo? Come mai sono venuti questi qua? A noi poi è stato proibito, cioè non potevamo avere contatti con l'esterno. Avevamo solo contatti con questi soldati tedeschi, erano della Wehrmacht, quindi l'esercito regolare, i quali ci hanno trattati, come ci siamo accorti, come fossimo normali prigionieri di guerra. E a Ferrara rimaniamo abbiamo perso un po' la cognizione del tempo, quel periodo, forse una quindicina di giorni. Dopodiché siamo trasferiti a
Quindi in questi
Mantova,
giorni siete rimasti senza sapere cosa era successo e
senza sapere perché non avevamo assolutamente contatti con l'esterno.
quindi non avete sentito il proclama di Badoglio.
No, assolutamente, assolutamente, niente, niente, niente. Anzi, io posso dire di averlo saputo quando sono tornato in Italia, alla fine della guerra, perché poi in base a quello che dirò. Siamo stati a Mantova per 15 o 20 giorni, dopodiché caricati su un treno ci hanno fatto scorrazzare avanti e indietro per la Germania, poi rinchiusi in un posto di villeggiatura del quale ho già parlato, dopodiché trasferiti in un altro campo, passati in Ungheria, lì notizie non ne arrivavano. Quando sono arrivato alla fine della guerra qui ho saputo, sono riuscito a ricostruire tutto, ho saputo tutto.
Ritorniamo comunque a Ferrara.
Sì, allora torniamo a Ferrara, siamo fermi a Ferrara per una quindicina di giorni, dopodiché non sappiamo più niente dell'ufficiale medico, non sappiamo più niente della decina di militari della sanità e degli altri due militari o tre militari che erano lì. Eravamo rimasti 4-5 ufficiali noi, tutti giovani sottotenenti. Siamo trasferiti a Ferrara, a Mantova, rinchiusi anche lì in una caserma, sotto custodia, senza avere la possibilità di qualsiasi contatto con l'esterno. E lì, poco alla volta, veniamo raggiunti da altri prigionieri. Tra questi ricordo un generale che era il comandante delle carceri militari di Peschiera, un colonnello, tenente colonnello, ufficiale d'ordinanza di uno dei tanti duchi di Savoia. Erano tanti, duca d'Aosta, duca di Spoleto, forse il duca di Spoleto, poi c'era anche il duca degli Abruzzi. Sì, forse quello era un aiutante di campo del duca di Spoleto. E altri ufficiali, dei maggiori, dei capitani e altri sottotenenti. In tutto abbiamo formato un gruppo di 27 persone. Un giorno queste 27 persone sempre trattati come prigionieri di guerra, senza contatti con l'esterno, veniamo portati in stazione, caricati su un treno e su una vettura passeggeri, fra l'altro.
Scusa un attimo, ma tutti questi militari sono stati arrestati dai tedeschi perché in qualche modo avevano fatto resistenza oppure semplicemente perché facevano prigioniere qualunque soldato?
Prendevano chiunque. Questi qui,
Chiunque.
beh, hanno visto un generale, quindi chiaramente era una preda preziosa per loro. Colonnello, una preda preziosa. Mi sembra che questi non avessero posto nessuna resistenza. E anche gli altri erano stati trovati in caserma, si sono trovati di fronte a queste truppe tedesche e sono stati catturati e chiusi. Bene, siamo su questo treno, su una vettura di seconda classe, ricordo. E usciamo dall'Italia, dal passo del Tarvisio. Siamo in Austria e questo treno che è lunghissimo, mi ricordo, noi tutto di vetture passeggeri, non carri merci. Lunghissimo, noi ci rendevamo conto quanto fosse lungo solamente quando il treno faceva una curva, allora vedevamo la coda lunghissima del treno che non finiva mai. Un viaggio a singhiozzo, diciamo, molte fermate, poi brevi rincorse, altre fermate, sempre diretti verso est. E noi ci chiedevamo dove stiamo andando. E ci consideravamo noi ormai come prigionieri di guerra. Ed è, il trattamento era quello di prigionieri di guerra. Da questa vettura noi non siamo mai scesi. Abbiamo fatto questo lunghissimo viaggio di andata e poi di ritorno di nuovo verso ovest, senza mai scendere da questa vettura. Con noi c'erano sempre 3 o 4 militari tedeschi e altre 2 o 3 vetture prima della nostra e dopo la nostra. Trasportavano militari tedeschi, tutte le altre vetture, da quel che ci risultava, erano vuote. Beh, torniamo verso ovest e a un certo punto arriviamo a Linz. Allora, siamo in Austria. Cosa ci stiamo a fare qui? Ci riportano in Italia? Noi non speravamo. Beh, ci caricano su un altro trenino che fa pochi chilometri e si ferma in una stazioncina. Dal finestrino io leggo il nome di questa stazione, Mauthausen. E dico, ma questo nome io lo conosco. Mio padre, che aveva fatto la prima guerra mondiale, quando era un ragazzo, parlava spesso del suo periodo di guerra. E mi aveva raccontato che i prigionieri, quasi tutti i prigionieri italiani catturati dagli austriaci, venivano condotti a Mauthausen, dove esisteva un gran numero di campi di concentramento per i militari. Dico, beh, siamo proprio arrivati nella zona dei campi di concentramento. Ci fanno scendere da questo treno. E qui cambia immediatamente la musica. Beh, prima il trattamento era con persone no normali, si poteva parlare con questi militari tedeschi, loro rispondevano volentieri, anzi abbiamo parlato spesso volte del più e del meno, ci hanno fatto vedere le fotografie delle loro famiglie. Lì cambia completamente tutto. Troviamo un drappello di una trentina di soldati che ci aspetta. Con le armi spianate. Vediamo, sono tutti dell'SS, le mostrine dell'SS. E ci fanno mettere in fila. E loro, uno di qua e uno di là, sempre con le armi spianate contro di noi, come fossimo dei delinquenti, completamente disarmati, ci mettiamo in cammino. Dopo una mezz'ora, arriviamo in vista di un altissimo muraglione, A un certo punto c'è un grosso portone, si apre questo portone, ci fanno entrare e ci scortano davanti a un fabbricato, sempre con 4-5 di questi qui con le armi quasi puntate addosso. A un certo punto si apre una finestra al primo piano di questo fabbricato, si affaccia un ufficiale tedesco e comincia ad urlarci. Intanto ho detto abbaiava. Parlava, urlava in modo tale che sembrava l'abbaiata di un cane. Non abbiamo quasi capito una parola. Tutti conoscevamo più o meno il tedesco, in quanto sia alla scuola media sia al liceo avevamo studiato il tedesco. Abbiamo capito la parola badoglio, poi abbiamo capito Verräter, traditore, e poi ci sembrava di aver capito che eravamo in attesa di giudizio e si parlava di essere, far parte di un certo, di un governo badoglio. E noi ci guardavamo. Comunque, questo qui finisce di parlare. E ci fanno entrare in questo locale, ci troviamo in un lunghissimo corridoio. All'inizio di questo corridoio ci fanno spogliare completamente nudi. Tutti i nostri averi, vestiti e tutto vengono messi e sigillati in un sacco, ognuno di noi aveva il suo sacco, con il proprio nome, col cartellino col proprio nome. Quando a un certo punto siamo tutti nudi e i nostri bagagli, le nostre cose tutte bene chiuse, ci fanno avanzare lungo questo corridoio dove c'erano una serie di docce. Era un corridoio forse lungo una cinquantina di metri e lì ci lavano, arriviamo in fondo e ci fanno uscire all'aperto, ma era buio presto, faceva un gran freddo, e noi completamente nudi veniamo
all'aperto.
All'aperto, sì. Veniamo accompagnati, attraversiamo un grosso cortile e ci fanno entrare in un recinto contornato da alti reticolati, dove c'era un piccolo fabbricato. Entrati in questo recinto, vengono chiusi il cancello di entrata e quindi ci troviamo segregati in questa piccola zona e sempre nudi, finché ci fanno entrare in questo locale. Noi troviamo altri soldati dell'SS che ci danno un paio di pantaloni di tela, un camiciotto sempre di tela leggerissima, a strisce verticali chiare e scure, marron chiaro, marron scuro. E noi non capivamo, dice, ma i nostri vestiti? Questi qui sono vestiti da detenuti. Non siamo detenuti, siamo prigionieri di guerra noi. Ma non finisce tutto qui, perché la mattina dopo ognuno di noi riceve un numero stampato su una striscia di stoffa preceduto da un triangolo dipinto in rosso, e ce l'hanno applicato qui. Dice, beh, a questo punto siamo detenuti, siamo diventati un numero, tra l'altro ci avevano detto che non dovevamo più considerarci ufficiali, ma eravamo stati degradati per indegnità. E lì cominciano i problemi, perché ci si chiedeva dove fossimo capitati e perché fossimo lì. Poi, poco alla volta, in 2 o 3 giorni, ci mettiamo al corrente delle cose. Ci veniva portato da mangiare da un tedesco.
Scusa un attimo, sì. Scusi per favore, può chiudere la porta finestra che ho lasciato aperta, che rimane, forse entra troppo freddo. No. Grazie. Prego.
Beh, ci veniva portato da mangiare, se quello poteva essere considerato mangiare, perché era mezzogiorno, brodaglia di con dentro qualche foglio di verdura. Alla sera una fetta di pane militare, un quadrato di 10x10 centimetri, spessore al massimo un centimetro, con appoggiato sopra un cubetto da un centimetro cubo di margarina. Questo può essere il nostro pranzo
Quotidiano.
quotidiano. Da questo,
Alla mattina?
la mattina, le prime mattine ci portavano una specie di brodaglia, poi hanno smesso di portarcela. Niente poi. Questo che ci portava, vestito anche lui come noi, aveva un triangolo verde e abbiamo chiesto, questo qui poteva parlare con noi e noi potevamo parlare con lui, però i due soldati che erano costantemente rinchiusi con noi in questo recinto, in questo luogo di segregazione, non parlavano con noi né noi potevamo rivolgere parola a loro. Beh, questo qui ci ha spiegato tante cose. Non eravamo i soli lì. Dice, ma forse gli italiani eravamo gli unici. E ci ha spiegato anche il significato del triangolo. Certo, io triangolo verde perché sono condannato per omicidio, sono qui a scontare la mia pena. Quindi mi è venuto criminale. Noi rosso, prigionieri politici. Poi c'era un viola, erano gli obiettori di coscienza. E di altri, erano altri colori, ma non li ricordo bene. C'erano anche, siamo venuti a conoscenza che c'erano anche molti zigoina, cioè zingari, ungheresi, rumeni, e bulgari, anche loro imprigionati lì. E chiediamo anche, perché vedevamo sempre passare gruppi di persone, 40, 50, anche più, prigionieri come noi, ma conciati malissimo, quasi non si reggevano in piedi. E noi ci chiedevamo, ma questi continuano a passare, entrano in queste docce dove eravamo stati noi, perché da lì si vedeva. E poi non tornano più indietro. E allora abbiamo chiesto questo qui, ma quelli dove, come mai non tornano più indietro? Dove vanno? E lui ci fa segno a un fabbricato che era a fianco, 20 o 30 metri di distanza di là del cortile. C'era sempre acceso, c'erano dei camini che eruttavano a fiamme tutto spiano. E lì ci sono dei forni, ci diceva. E ci ha fatto capire che andavano lì dentro e dico, ma poi come escono? Escono dal camino. Allora ci siamo resi conto, quale fosse la sorte di questi poveracci. E abbiamo saputo po in pochi giorni poi, in seguito, chi fossero questi qui, perché in un momento di aria in cui eravamo fuori all'aperto, sempre col solito SS che ci controllava, vediamo passare un gruppetto di questi, allora tentando di farci dire qualcosa da questo qui senza interpellarlo direttamente, diciamo, ma chi sono questi qua in tedesco, chiaramente? E questo qui si volta, ci guarda con aria truce, poi si volta dall'altra parte e dice Juden, e poi sputa per terra. Questo me lo ricordo ancora, mi sembra di essere ancora presente a questo. Sono quelle cose che rimangono impresse. Allora abbiamo capito chi fossero questi qua. Bene, lì era una cosa terribile, c'era, a un certo momento era proprio un clima di orrore, un sentore di morte continuo. Di giorno non potevamo fare niente, eravamo sempre immobili, questa inattività era quello che ci rovinava completamente. E di giorno quindi ci accompagnava la vista di questi poveracci che stavano per finire nel forno crematorio. Quindi si parlava sempre di morte, di morte, di morte, di morte. E quelli ci dicevano anche quelli che ci venivano a portare da mangiare. Dice, dovreste stare attenti, se una sera noi non veniamo, è un brutto segno per voi, perché in genere quando ci va a finire là dentro, non sprecano cibo per l'ultima volta. Se vi fanno saltare il cibo, siete sicuri di essere condannati. Beh, questo è così, ci passano le giornate pensando all'orrore che ci circondava e alla morte che prima o poi sarebbe arrivata, senza sapere il perché. La notte invece era illuminata dalle fiamme che uscivano dai camini dei forni crematori, per cui sia giorno che notte la morte era sempre vicino a noi. Adesso posso dire questo: chi ha organizzato queste cose deve aver fatto uno studio scientifico, aver studiato scientificamente un sistema per annullare fisicamente un individuo, no, prima annullarlo psichicamente, il fatto di non essere lì a far niente tutto il giorno, pensare solamente alla possibilità. Quando finiremo, quando finiremo, non si mangiava, tra l'altro, quindi poche le forze. E poi di notte c'erano gli uomini illuminati, ci ricordava sempre. Per cui questi qua avevano studiato proprio un metodo scientifico per annullare psichicamente e fisicamente un individuo. Era proprio una cosa orribile. Secondo me non ci sono parole sufficienti per descrivere quello che abbiamo provato noi lì dentro. La tortura che ogni giorno, di giorno in giorno si provava, e quello che ci ha fatto poi rimanere molto male, no, alla fine della guerra, è stato sentire che non era vero che esistessero questi campi cosiddetti di annientamento. Questo ci ha fatto stare molto male. E c'era gente che insisteva, no, ma quello volete che era tutta brava gente i tedeschi. E noi dicevamo, sì, forse un tedesco c'è poco da fidarsi, ma forse qualcosa ti può ancora dare. Se sono in due è meglio non fidarsi mai, se sono in tre è meglio stare alla larga. Questo è il giudizio che. Comunque, devo dire una cosa: noi giovani, beh, stavamo malissimo anche noi, però cercavamo di tenere il morale alto, soprattutto ai cosiddetti anziani. E questi qui, forse risentivano più di noi, noi cercavamo proprio di cercare di vincere questo senso di morte che continuamente ci opprimeva. E li prendevamo in giro, ma cosa volete di più di così? Guardate, abbiamo anche il servizio in camera, siamo qui, a camera, abbiamo dei letti magnifici, adesso ti dirò anche come erano i letti. Ci portano da mangiare in camera. Cosa vogliamo di più noi? Non facciamo niente. Ci godiamo la buona aria dell'Austria, delle Alpi austriache. Cosa volete di più? Vabbè, questo qui è un intermezzo che, tanto per raccontarti un po' le cose. Beh, come dormivamo? Il pavimento di questa baracca era in legno e ci avevano dato a ciascuno di noi una specie di stuoia sottilissima da poggiare sul pavimento, perché dormivamo sopra questa stuoia sul pavimento, uno a fianco dell'altro. Ognuno di noi aveva una copertina leggera leggera, perché il riscaldamento chiaramente non c'era, per cui eravamo sempre a temperatura esterna, e vestiti come eravamo. Ai piedi avevamo degli zoccoli in legno,
Senza calze.
senza calze, sì, senza mutande, senza niente, solamente pantaloni, questi pantaloni leggerissimi, e questa giacchettina, questo camiciotto di stoffa, e basta.
Ma non c'era gente che si ammalava, che magari moriva anche.
Per quanto ci riguarda, noi siamo
Avete
stati tutti benissimo.
resistito.
Abbiamo resistito. Non so gli altri, perché gli altri. Io posso dire che di Mauthausen ho visto solamente l'ingresso, questo lungo corridoio con le docce, che poi ho saputo anche un'altra cosa di questo corridoio: non c'erano solo le docce, ma c'era anche un sistema per buttare dentro il gas, far morire quelli che entravano. Questo l'abbiamo saputo dopo.
Cioè, perché le docce venivano usate sia effettivamente come docce, sia come
Sì,
camera a gas.
camera a gas, e poi si usciva da questo, qui c'erano su i formicomatori a pochi passi, per cui è tutto sistemato, era tutto studiato, uno studio scientifico proprio. Vabbè, questo qui non mi sembra che di Mauthausen preferiscono, non altro, grande orrore, grande. Tutto enorme, brutto. Non ne ho mai parlato con nessuno, persino in casa mia, non ho mai saputo. Forse è la prima volta che racconto così a fondo quello che abbiamo passato lì.